Questo è TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto con grande piacere ritroviamo ai nostri microfoni un allenatore, un dirigente, consigliere federale, qual è Mario Beretta. Ben ritrovato.
Buon pomeriggio.
Buonasera, buonasera a voi. Buonasera.
Comincerei innanzitutto dall'appuntamento ormai imminente con la semifinale di Euro 2020, una semifinale arrivata nel segno del gruppo, dell'organizzazione, del coinvolgimento di sostanzialmente tutti i componenti della rosa a disposizione di Mancini, una qualità di cui va detto, mister, in questo senso Mancini sta facendo un po' da traino, no? Per tutto il movimento, perché alla fine si è sempre discusso in lungo e in largo della qualità del gioco dei club italiani. La nazionale in questo senso sta facendo la parte del club, riuscirà a trainare tutto il movimento anche appunto delle squadre? Le chiedo.
Ma sicuramente, io sono dell'idea anche che è stato un andamento parallelo di club e di nazionale, ovviamente, perché comunque la maggior parte dei giocatori giocano in club di Serie A e abbiamo visto tante squadre ormai avere una certa linea di gioco e un certo modo di stare in campo che poi va dalle magari dei top club, diciamo dei primi della classifica, come anche dalle squadre che lottano per non retrocedere. Abbiamo visto tante squadre che nonostante appunto sia in una situazione di classifica decisamente critica, però non hanno mai rinunciato a giocare.
Ecco,
che questo sia un aspetto importante, che poi dato a metterlo qua, ovviamente c'è Mancini che ha fatto tutto il grande lavoro di selezionare i giocatori giusti e dargli un'impostazione da club.
Assolutamente, ecco mister, io voglio rimanere proprio su Roberto Mancini, perché secondo me Mancini è uno di quegli allenatori che ha un po' evoluto, no? Ha cambiato anche il suo modo di approccio all'allenamento, nel senso che tutti si immaginavano che avesse delle difficoltà a diventare CT, perché ha sempre allenato squadre molto forti, insomma lei lo sa meglio di me, è partito all'Inter, poi ha allenato anche lo Zenit recentemente, comunque ha vinto con il Manchester City, con una squadra clamorosa, però non aveva mai dato questa identità, cioè questi due tocchi che oggi vediamo nell'Italia, questi attacchi alla profondità, gli inserimenti, tutti che comunque si sentono, no, parte del progetto, secondo me hanno anche, voglio dire, una spiegazione che riguarda proprio un'evoluzione di Roberto Mancini, cioè proprio lui che ha cambiato secondo me anche in base alle caratteristiche dei giocatori il suo modo di intendere il calcio. Questa è la mia idea, poi voglio sapere la sua.
No, beh, sicuramente ha, ripeto, anche fatto giustamente tesoro del lavoro fatto nei rispettivi club da tutti gli allenatori, mettendo come meglio di lui era difficile fare tutti i giocatori al posto giusto e scegliendo quelli giusti. Dall'altra parte lui ha fatto esperienze a livello internazionale, come ricordava giustamente lei, a City piuttosto che allo Zenit, però io ricordo che comunque Mancini era anche prima comunque un allenatore che amava un certo dominio del gioco, ecco. Poi dopo ovviamente il calcio si è evoluto e gli stessi allenatori si evolvono, studiano, cambiano, migliorano le strategie perché stanno al passo coi tempi, e quindi anche lui è ulteriormente migliorato, anche se già quando era in Italia era un top allenatore, e adesso questi sono i frutti che sta raccogliendo come nazionale e anche lui a livello personale.
In una competizione come l'europeo, ma insomma in generale all'interno del mondo dello sport, non solo del calcio, sono sempre i piccoli dettagli a fare la differenza, e le vorrei chiedere, mister, in questo senso quanta differenza in positivo sta facendo anche il lavoro di Gianni Vio, che viene così, insomma, ribattezzato il mago delle punizioni, ma è un modo, insomma, molto semplicistico e riassuntivo per esprimere tutto il lavoro che c'è dietro anche in una fase del gioco che, insomma, molto spesso l'Italia è riuscita anche in questo europeo a sfruttare sia in fase offensiva che in fase difensiva a suo vantaggio.
Beh, sicuramente Gianni lo conosco bene, professionista che ha studiato in modo molto dettagliato i piazzati, quindi le palle native, e come lui però bisogna ovviamente dar merito a tutto lo staff, che è uno, certo, staff di grandissimo spessore, insomma, da Salsano a Lombardo, a Ivani che è andato in seconda, poi all'aggiunta di De Rossi e adesso insomma tutti i preparatori atletici erano uno staff di alto livello, ma quindi credo che poi anche la qualità dell'allenatore sia anche organizzare al meglio lo staff, e ovviamente se i risultati vengono anche perché lo staff è stato organizzato nei vari stage che sono stati fatti non solo con i giocatori ma anche fra di loro, perché poi gli staff si ritrovano, lavorano e mettono a punto quelle che poi sono le strategie di gioco. Quindi ovviamente poi nel caso specifico le palline attive hanno integrato con Gianni Dio, che secondo me è comunque professionista.
Mister, chi l'ha impressionata in questo europeo dell'Italia in particolar modo? È una domanda che faccio spesso anche a tanti altri ospiti che intervengono qua a TMV Radio, ma se c'è un giocatore che non si aspettava con questo rendimento, con questa continuità di livello, anche se poi tutti quanti mi sembra abbiano fatto uno standard eccezionale.
Ma direi sì, tutti, no, faccio ovviamente, e poi ne approfitto anche di menzionare Leo Spinazzola, perché per fargli tanto in bocca al lupo, che poi gli ho anche mandato un messaggio personale perché mi fa piacere, l'ho allenato, sono stato quello che l'ha, tra l'altro l'ha trasformato un po' in esterno, diciamo a 5, a 4 come sta giocando adesso, quando era a Siena, e quindi ecco, lui non è che mi ha sorpreso, però secondo me è stato uno di quelli forse in questo europeo che ha lasciato il segno veramente.
E mister, sotto questo punto di vista, un'altra questione insomma ricorrente nelle analisi che facciamo qui, ripensando proprio anche, se vogliamo, allo stesso Spinazzola, al percorso che ha dovuto fare, Di Lorenzo, Pessina, insomma la lista è sempre, dico fortunatamente, lunga, perché poi riguarda anche la qualità di ciò che emerge in Serie B e in Serie C. Ecco, a suo avviso servirebbe, come dire, un po' più anche di capacità di valorizzare, guardare con attenzione, magari in alcuni casi anche scovare il talento che si nasconde nelle categorie minori, non necessariamente andare, ecco, al di fuori per cercare il talento, il colpo low cost che poi fa la differenza?
Ma quello sicuramente, io proprio per quelli che ha citato lei partirei da un'altra considerazione, cioè dal fatto che i ragazzi che escono dai nostri settori giovanili è giusto che facciano un percorso, magari anche partendo dalle categorie, appunto dalla Serie C, perché sono categorie difficili. Si pensa che uno esce dalla primavera di una grande squadra e possa giocare già ad altri livelli. Purtroppo sono pochi quelli che riescono, invece sono altri che devono fare tutto il percorso, e questi percorsi, queste esperienze anche negative poi li formano il loro carattere, li formano a livello tecnico, e dopo è chiaro che poi dipende dalle qualità di ognuno. Con questo percorso poi, se una volta che arrivano a consolidare la propria posizione a livello di Serie A, poi possono durare nel tempo. C'è il rischio molte volte di magari mandarli direttamente in categorie troppo alte per quel momento, dove magari giocano poco e dopo devono tornare indietro, insomma adesso bene, è un percorso molto più ad ostacoli.
E poi tra l'altro il riferimento di Francesco Benvenuti credo che fosse anche al fatto, per esempio, di Giovanni Di Lorenzo, che ce lo siamo ritrovati a giocare nel Matera e oggi è una delle colonne della nazionale sulla fascia destra, quindi c'è del materiale tecnico importante, umano, anche in certe categorie, altrimenti Di Lorenzo non sarebbe riuscito ad emergere, no? E quindi lì qualcuno ha sbagliato, perché Di Lorenzo è un giocatore a Serie A e da nazionale.
Ma sbagliato non lo so, francamente non è neanche giusto andare a vedere, perché magari sì, dipende anche dai momenti, dalla maturazione, tanti giocatori maturano dopo, cioè non è che tutti i ragazzi maturano allo stesso modo, chiaramente la natura umana è varia, no? Quindi chi matura prima, chi matura dopo, chi non matura mai anche, quindi no, perché così dopo alla fine non è che è uno sbaglio, è che magari in quel momento c'erano, era di loro essere in un certo modo, poi poco alla volta ha lavorato, ha giocato, è migliorato, ha fatto tutti i suoi percorsi e alla fine si è ritrovato a giocare un europeo da titolare in una squadra come l'Italia. Quindi diciamo che i percorsi non tutti devono seguire quello, ma partendo da categorie inferiori, come dicevo prima, sicuramente sono categorie che formano.
Mister, esco un attimo dalla, diciamo così, dalla strettissima attualità dell'europeo e faccio un passo indietro ripensando proprio sul ruolo dell'allenatore e anche sulla direzione che sta prendendo il ruolo dell'allenatore in questo momento in Europa. Sulla decisione del Bayern Monaco ormai di qualche mese fa di pagare una maxi clausola rescissoria per un allenatore di 34 anni come Nagelsmann. Prima vorrei un suo giudizio personale su questa vicenda e poi una domanda successiva.
Ma a parte che qualche settimana prima il Bayern aveva fatto delle dichiarazioni, se non ricordo, forse di Rummenigge, che diceva che bisognava calmierare i prezzi e quant'altro, poi dopo pagano una clausola così per l'allenatore, ma lo ritengono probabilmente in questo momento Nagelsmann un valore aggiunto che può dare veramente portare una percentuale di plusvalenza tecnica notevole, perché se no chiaramente non avrebbero pagato i suoi soldi. Detto questo, poi giustamente ognuno è libero di fare quello che crede, naturalmente. Poi sono contento da un certo punto di vista, perché vuol dire che la figura dell'allenatore viene ancora di più amplificata, come è giusto che sia. Poi a volte, ma anche in Italia, insomma, qualche allenatore ha dovuto giustamente anche un club pagarlo, perché se uno c'ha il contratto e ha fatto il contratto, è giusto, a quel punto lì è giusto anche che la società che lo vuole possa corrispondere un qualcosa alla società che l'ha sotto contratto.
E mi collego a questa sua considerazione, mister, per quel che riguarda appunto anche la direzione che sta prendendo il ruolo dell'allenatore in Italia. Le riflessioni sono due. La prima, pensando un po' anche a quello che è stato la sua carriera, no? Un allenatore che sostanzialmente non ha una carriera da calciatore ad alto livello e che però riesce uno scalino alla volta poi ad emergere, ad arrivare ad allenare in Serie A, a fare tutto il percorso. Ci sono molti esempi in questo senso. Pensando a quella anche che è la sua esperienza, secondo lei si riuscirà in Italia a togliere un po' di pregiudizio, diciamo così, per chi il calcio non l'ha giocato ma l'ha, diciamo, ad alto livello, evidentemente intendo, sì, ma l'ha soprattutto studiato e che però può avere le stesse chance o deve avere le stesse chance di un grande ex calciatore per diventare allenatore?
Ma credo che ci siano poi anche altri, non è che io sia l'unico, ce ne sono anche altri. Certo, la percentuale più bassa rispetto magari a chi ha giocato, sicuramente chi magari non ha giocato ad alto livello, quindi chi ha fatto proprio, diciamo, le categorie più basse e poi si è dedicato a fare l'allenatore, io per quanto mi riguardo ho cominciato molto presto, quindi ho cominciato a studiare calcio molto presto, ho cominciato poco alla volta e dopo sono arrivato fino ad allenare in Serie A. È chiaro che il cominciare prima e smettere presto di giocare, cominciare prima ti aiuta a studiare prima il calcio. Dall'altra parte, chi ha giocato ha la possibilità di avere magari avuto anche all'alto livello, ha avuto magari anche allenatori ovviamente di spessore, quindi se riesce a non soltanto a vivere la propria carriera da giocatore dal punto di vista individuale, ma vedere tutto quello che sta intorno, quindi a captare qualcosa anche dal proprio allenatore, sono sicuramente momenti di crescita che poi gli potranno servire anche quando andrà a fare l'allenatore, seppur il calcio è in continua evoluzione, magari dopo 10 anni cambierà anche quello, però parte già da una base molto importante.
Ecco mister, da questa straordinaria scuola che è quella di Coverciano stanno uscendo tanti allenatori giovani che oggi hanno anche modo di dimostrarlo in Serie A, in Serie B. Ecco, secondo lei qual è uno degli allievi migliori che si stanno affermando anche a livello nazionale? C'è qualcuno che la sta impressionando?
Ma abbiamo visto Italiano con lo Spezia che ha fatto un campionato strepitoso, abbiamo visto Paolo Zanetti col Venezia che ha vinto i playoff, piuttosto che Dionisi che ha vinto il campionato, senza contare Del Verdi che è un po' di anni che allena, ma poi dico quelli che hanno vinto, ma poi ce ne sono tanti altri che magari non hanno raggiunto il risultato ma hanno fatto campionati di livello, quindi non so, mi viene anche in mente che magari non è giovane ma ha fatto sempre campionati importanti, Venturato che ha fatto per 6 anni playoff col Cittadella, insomma alla fine giovani o meno giovani vuol dire che che la scuola italiana produce sempre allenatori importanti, e quello è il dato di fatto, e più ci riempie di orgoglio, insomma.
E alla fine, mister, questo accade anche all'estero, perché poi, ripensando a quella che è stata, se vogliamo, non magari per il risultato ma per le prestazioni, la grande rivelazione di questo Euro 2020, cioè l'Ungheria, anche lì c'è un marchio dalla panchina e uno staff che, insomma, adesso un po' meno, ma quando è cominciato il percorso con la Federazione Magyar era tutto italiano, guidato da Marco Rossi.
Assolutamente, ha fatto anche lui un grandissimo percorso, ha lavorato tanto all'estero, ha portato l'Ungheria a giocarsi la fase finale degli europei, tra l'altro facendo molto bene anche in un girone veramente complicato, quindi ha maggior ragione. Ma non dimenticherei neanche l'Ucraina, dove
Shevchenko
si avvale di Tassotti e di Andrea Maldera, che sono anche loro allenatori della scuola italiana, insomma, quindi tutto sommato alla fine, come vediamo, anche i nostri allenatori vanno all'estero o per le nazionali o per i club, e sono in tanti e riescono sempre a fare bene.
Assolutamente, ci potremmo aggiungere anche Gianni De Biasi con l'Azerbaigian, oppure Reja Corrini con l'Albania, insomma,
esatto,
sì,
quindi,
sì,
insomma, ce ne sono,
siamo ovunque,
parecchi, come nei club, come hanno poi raggiunto risultati anche nei club e li stanno raggiungendo tuttora, insomma, quindi alla fine diciamo che noi studiamo gli altri e gli altri studiano noi anche,
sì,
però,
sì.
Perché sennò sempre che noi andiamo a voler vedere gli altri, ma gli altri li fanno vedere noi.
È vero, certo, è vero. Mister, visto che abbiamo toccato l'argomento dei CT, domani c'è Italia-Spagna. Ecco, qualcuno dice, insomma, alla fine noi siamo gli spagnoli di qualche tempo fa, come dire, no? Giochiamo un calcio brillante, molto offensivo, e quindi abbiamo mutuato qualcosa anche da loro. Io non lo so se questo sia vero o meno, probabilmente la Spagna è anche cambiata, c'è una generazione totalmente diversa rispetto a quella di Xavi e Iniesta. Lei ci vede qualcosa di spagnoleggiante nel nostro gioco?
Ma come dicevo prima, probabilmente noi, come giusto che sia, ma come fanno, ripeto, un po' tutti, uno deve andare a prendere un po' da, andare a vedere un po' da tutte le scuole, no? La scuola spagnola piuttosto che quella tedesca, olandese, ma quello che propone il panorama calcistico mondiale, tenendo presente sempre quali sono il nostro DNA e qual è la nostra idea, perché comunque, ripeto, noi abbiamo un'idea ben precisa, tant'è vero che comunque la nostra nazionale gioca bene, attacca con tanti uomini ma difende bene, sì. Anche perché alla fine molte volte, anzi, ormai per attaccare meglio devi difendere meglio, giusto, proprio per essere, più difendi bene e poi è meglio per attaccare, e quindi è sempre questo il, la ricerca, diciamo, di questo che deve essere, che è fondamentale. E naturalmente noi sotto questo aspetto abbiamo sempre allenatori che danno grande equilibrio nelle due fasi alla squadra, assolutamente.
Mister, l'ultima per quanto mi riguarda, scendendo proprio in campo, siamo rimasti tutti evidentemente sbalorditi da come Bonucci, Chiellini, giusto per citare i due padroni della fase difensiva, ma prendendoli anche come spunto per tutta la fase difensiva dell'Italia, sono riusciti ad arginare e le fonti di gioco del Belgio nella gara dei quarti e soprattutto nel contenere Lukaku. La mia domanda è: sarà un percorso, immaginandosi appunto questo, ci possiamo mettere magari anche il mondiale del 2022, considerandolo un po', insomma, l'ultimo, forse il penultimo grande appuntamento per questi due straordinari difensori, sarà complicato, ecco, riuscire a gestire il lascito di questa coppia, che forse da un punto di vista internazionale noi stessi, noi italiani, abbiamo un po' troppo spesso sottovalutato?
Ma è chiaro che si parla di due giocatori straordinari che non sarà facile rimpiazzare. Però penso a quelli che magari hanno vinto il mondiale del 2006, anche lì diceva naturalmente Materazzi, Cannavaro e gli altri, diceva chissà mai se riuscirà, poi dopo alla fine vengo sempre fuori, poi più velocemente, un po' più lentamente, ma alla fine sicuramente troveremo chi potrà fare bene ancora, diciamo così, e avere l'arte del difendere come hanno Bonucci e Chiellini, e giocatori peraltro molto completi. è chiaro che poi tutto questo potrà essere fatto se alla base riusciremo con tutti i nostri, con tutta la filiera giovanile naturalmente italiana, se riuscirà a costruire e a formare i giocatori. Questo è fondamentale.
Mister, l'ultimissima invece da parte mia, se gliel'avessero detto che l'Italia sarebbe arrivata in semifinale a questo europeo, sinceramente ci avrebbe creduto oppure no?
Io ci credevo, sì ci credevo, perché ripeto, tornando all'inizio della chiacchierata, Mancini ha fatto un lavoro straordinario, molto più staff, con tutti i ragazzi della nazionale. Vedendo le partite si vedeva che c'era un'impronta. Poi, per l'amor di Dio, soprattutto quando arrivi in europeo e giochi la gara secca, non è facile, sono mille le situazioni,
le variabili,
le variabili, ci mancherebbe. Adesso abbiamo parlato di difensori, speriamo di averne esorcizzato la parte del domani, di fare ancora zero, perché,
sì, perché...
se no dopo chissà cosa dicono, no? Però al di là di questo, ci credevo, perché ripeto, perché aveva, si vedeva, insomma, alla fine si vede il lavoro, si vede il lavoro dell'allenatore. Poi tante volte, ma ha giocato contro nessuno, sì. E quindi sì, tanto vincere tanto non è mai facile, a prescindere, contro chiunque, quindi, e vincere e convincere, e quindi anche dimostrazione di gioco, di solidità e equilibrio non è mai facile, e questa nazionale l'ha fatta per questi 3 anni, quindi insomma ci credevo e ci speravo anche, ovviamente.